sentido, ¿no?
Bene, allora partiamo. Domenica prossima è la domenica trentunesima del tempo ordinario. Vi ricordo i testi. Libro di Malachia, prima lettura. Capitolo primo, dal versetto 14, poi si arriva al capitolo secondo, versetto 10. Il lezionario salta qualche versetto, ma noi adesso leggeremo questa pagina.
Malachia.
Da 1.14 a 2.10, libro di Malachia. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Tessalonicesi, come già nelle due domeniche trascorse. Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, dal versetto 7 al versetto 13. Anche qui il lezionario salta un paio di versetti. Adesso non ne teniamo conto e neanche leggeremo espressamente questa pagina. La prima lettera ai Tessalonicesi conserva sempre il valore di una reliquia particolarmente preziosa nel contesto della letteratura neotestamentaria, perché, come ricorderete, è lo scritto più antico di tutti quelli che compongono la raccolta degli scritti neotestamentari. Il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 23, dal versetto 1 al versetto 12, e il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 131. Noi questa sera avremo a che fare con il salmo 100, come potevate prevedere, e quindi poi ci accosteremo alla pagina evangelica. Siamo ormai entrati nel mese di novembre, che ogni anno ci accoglie con la festa solenne di tutti i santi e con la commemorazione di tutti i nostri defunti. Sono questi per noi e per tutta la Chiesa giorni di festa e insieme giorni di riposo. La gioiosa scoperta di una moltitudine di santi sconosciuti che ci precedono nel cammino della gloria si fonde con la memoria dei defunti e degli eventi passati. Il clima festoso si impregna di un sobrio e silenzioso riposo meditativo, mentre i grandi misteri della vita e della morte, misteri della fatica che rende penosa la storia umana e dell'energia che la libera e l'orienta dall'interno, e dunque grandi misteri che si offrono alla nostra contemplazione con quella densità e profondità che sono proprie del mistero di Dio. Tutto ritorna alla iniziativa del Dio vivente, del Dio santo. Nel suo mistero ritrovano il proprio senso il nostro vivere, il nostro morire, la nostra pena e la nostra speranza. Nel silenzio di questi giorni, favorito da molti attimi contemplativi, tutto il popolo cristiano fa sosta alla presenza del Dio santo, forte, immortale. Da Lui proveniamo, a Lui ritorniamo. Vegliamo dunque con Cristo, nostro Signore. A Lui siamo stati affidati con potenza di Spirito Santo e leggiamo i testi della Sacra Scrittura che ci sono donati per la prossima domenica trentunesima. Leggiamo nel libro del profeta Malachia, nel capitolo primo, dal versetto 14. E il lezionario dà inizio alla lettura a metà del versetto. Leggiamo dall'inizio del versetto 14 per arrivare al versetto 10 del capitolo 2. Anna Maria, no, leggi questa Anna Maria, così.
Maledetto il fraudolento che ha nel gregge un maschio, ne fa voto e poi mi sacrifica una bestia difettosa, poiché io sono un re grande, dice il Signore degli eserciti, e il mio nome è terribile fra le nazioni. Ora a voi questo monito, sacerdoti: se non mi ascolterete e non vi darete premura di dare gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, manderò su voi la maledizione e cambierò in maledizione le vostre benedizioni. Anzi, le ho già cambiate, perché nessuno tra voi se ne dà premura. Ecco, io spezzerò il vostro braccio e spanderò sulla vostra faccia escrementi, gli escrementi delle vittime immolate nelle vostre feste solenni, perché siate spazzati via insieme con essi. Così saprete che io ho diretto a voi questo monito, perché sussista la mia alleanza con Levi, dice il Signore degli eserciti. La mia alleanza con lui era alleanza di vita e di benessere, che io gli concessi, e anche di timore, ed egli mi temette ed ebbe riverenza del mio nome. Un insegnamento veritiero era sulla sua bocca, né c'era falsità sulle sue labbra. Con pace e rettitudine ha camminato davanti a me ed ha fatto allontanare molti dal male. Infatti, le labbra del sacerdote devono custodire la scienza, e dalla sua bocca si ricerca insegnamento, perché egli è messaggero del Signore degli eserciti. Voi, invece, avete deviato dalla retta via e siete stati d'inciampo a molti con il vostro insegnamento. Avete distrutto l'alleanza di Levi, dice il Signore degli eserciti. Perciò anche io vi ho reso spregevoli e abietti davanti a tutto il popolo, perché non avete seguito le mie vie e avete usato parzialità nel vostro insegnamento.
Versetto 10.
Non abbiamo forse tutti noi un solo padre? Forse non ci ha creati un unico Dio? Perché dunque agire con perfidia l'uno contro l'altro, profanando l'alleanza dei nostri padri?
Fino qui. Grazie. Un intervento molto energico e sferzante nei confronti degli addetti al servizio del culto. Leggiamo senz'altro nel Vangelo secondo Matteo il testo che vi citavo, nel capitolo 23, dal versetto 1 al versetto 12. Francesco.
Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli, e non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato.
Grazie. Fino qui. Ritorniamo al libro dei Salmi, e è arrivato il momento di rileggere insieme il Salmo 100. Una piccola composizione, come subito constatiamo, solo 5 versetti, anzi, considerando che il versetto 1 coincide con l'intestazione, sono 4 versetti. Adesso io ci metterò tutta la mia abilità per passare un poco di tempo. Ecco, in realtà sono solo 4 versetti. Salmo 100. Una piccola composizione innica che possiamo intendere come la conclusione dossologica di quella raccolta con cui abbiamo avuto a che fare di settimana in settimana, leggendo i salmi che precedono dal Salmo 33 in poi, i canti della regalità del Signore. Ecco, una raccolta che nel Salmo 100 giunge alla sua conclusione nella forma di una dossologia. Abbiamo avuto a che fare con i salmi che, stando all'antica e sempre attuale tradizione di Israele, accompagnano la celebrazione del rito per l'accoglienza del sabato. Salmo 92, poi salmi da 95 a 99, Salmo 99 leggevamo una settimana fa, e adesso il Salmo 100. Possiamo considerare conclusa quella raccolta che si intreccia con la sequenza di salmi che non mancano mai per l'accoglienza del sabato secondo la liturgia di Israele. I canti della regalità del Signore, e anche il Salmo 100, come abbiamo notato a più riprese leggendo i salmi che precedono, ci lascia intendere che abbiamo a che fare con un contesto liturgico, più esattamente un rito processionale, così come venivano riti di questo genere celebrati stando all'antica liturgia di Israele, e dunque un movimento che conduce il corteo dei fedeli, opportunamente strutturato, verso il santuario, riti processionali che rievocavano nelle diverse occasioni dell'anno liturgico quel complesso di eventi che hanno segnato inconfondibilmente la storia del popolo di Dio, come storia di itineranza, la storia di un viaggio, e in particolare la storia di quel viaggio che è stato affrontato da coloro che hanno percorso le strade dell'esilio e quindi le strade del ritorno. E il rito processionale, come abbiamo a che fare, come già notavamo leggendo i salmi precedenti, lascia intendere che i fedeli in cammino e coinvolti in questa celebrazione hanno ormai acquisito come un dato determinante nella formazione della loro coscienza, acquisito l'esperienza del viaggio di ritorno, che è il viaggio della conversione dopo l'esperienza dolorosa, drammatica, quanto di più terribile il popolo di Dio ha sperimentato nel corso della sua storia, li ha condotti in lontane periferie. Nel frattempo, tutto lascia intendere, sono anche passate generazioni che si sono avvicendate, ma adesso quelli che partecipano a questo rito e dunque si esprimono nella loro modalità orante con il Salmo 100 e gli altri salmi che precedono, sono coloro che hanno intrapreso il viaggio del ritorno e hanno affrontato il cammino che li conduce a questa soglia che nella celebrazione liturgica si riduce a un tragitto da una qualche località esterna fino alla soglia che introduce nel santuario, ma è una soglia non solo di ordine fisico, logistico, spaziale, è una soglia che allude a quel viaggio che nella coscienza si è configurato come cammino di conversione per ritornare alla relazione con il Dio vivente. Ed ecco l'ingresso che qui si prospetta e che il Salmo 100 ci invita ad affrontare. E tutto avviene nel contesto di una intensa, profonda, direi travolgente esperienza di gioia. A questo riguardo, vedete solo il richiamo a qualche versetto nel libro del profeta Geremia. Nel capitolo 33, il profeta Geremia, che è stato coinvolto egli stesso nelle vicende che precedono immediatamente la catastrofe e poi coinvolto in essa, trascinato anche egli lungo strade di esilio che peraltro non corrispondono a quelle che lui stesso aveva prospettato come momenti interni a un annunciato ritorno per il futuro, una situazione tragica. Ebbene, Geremia nel capitolo 33, versetto 10, dice così: dice il Signore, in questo luogo di cui voi dite esso è desolato, senza uomini, senza bestiame, dunque abbiamo a che fare ormai con i dati empirici della devastazione conseguente all'invasione del territorio da parte dei babilonesi. Nabucodonosor ha assediato Gerusalemme, Nabucodonosor trascina lungo le strade della deportazione coloro che sono rappresentanti qualificati della comunità di Israele, quella comunità che è residua nel piccolo regno di Giuda, che naturalmente non esiste più come istituzione monarchica. Ebbene, qui Geremia dice: voi che dite, questo luogo è desolato, senza uomini, senza bestiame, nelle città di Giuda e nelle strade di Gerusalemme che sono desolate, senza uomini, senza abitanti, senza bestiame, si udranno ancora grida di gioia e grida di allegria, la voce dello sposo e quella della sposa e il canto di coloro che dicono, ecco attenzione a questo versetto, è un ritornello: lodate il Signore degli eserciti perché è buono, perché la sua grazia dura sempre, portando sacrifici di ringraziamento nel Tempio del Signore, perché ristabilirò la sorte di questo paese come era prima, dice il Signore. Fino qui. Vedete, Il ritornello che viene formulato qui da Geremia contiene l'eco della preghiera liturgica affidata agli addetti a questo servizio permanente nel Tempio antico e poi nel Tempio che verrà ricostruito dopo l'esilio, i Leviti. Lodate il Signore perché è buono, perché è eterna la sua misericordia. Questo ritornello poi incontriamo proseguendo nella lettura dei salmi a partire dal nostro salmo 100, dove risuona per la prima volta, e avremo a che fare con questo versetto quando tra qualche momento saremo giunti alla conclusione del nostro piccolo inno. Lodate il Signore perché è buono, perché la sua misericordia è eterna, è duratura, è permanente, è stabile, è vittoriosa. Coloro che ritornano sono coloro che hanno acquisito attraverso l'esperienza in sé per sé drammatica, dolorosissima, di cui hanno avuto prova, hanno acquisito la consapevolezza di essere coinvolti in una storia d'amore, e in una storia d'amore che è travolgente, che è vittoriosa, che impone il criterio della gratuità assoluta rispetto a tutte le contraddizioni, anche le più aspre, le più feroci, di cui un popolo di peccatori, come è il popolo di Israele, come è il nostro popolo cristiano, possa fare esperienza. E vedete che qui ho ancora sotto gli occhi i versetti che ho appena letto nel capitolo 33 di Geremia. Qui leggevo che risuonerà il canto di coloro che dicono, ed ecco il ritornello che ormai abbiamo collocato al suo posto, portando, aggiunge Geremia, sacrifici di ringraziamento nel Tempio del Signore. Ecco, notate questo termine, ringraziamento, todà. E vedete, portando sacrifici di ringraziamento. Coloro che ritornano sono coloro che hanno imparato a ringraziare. E la gioia traboccante che ha invaso l'animo loro e che diventa adesso espressione cantata, rispettando le antiche e sempre attuali consuetudini liturgiche, è in grado di sintetizzare la memoria del passato e dunque ricapitolare tutto del vissuto personale e comunitario fino al momento attuale, e in qualche modo questo già è un modo per guardare verso l'avvenire e tutti gli imprevisti che esso comporterà, come un buon motivo per ringraziare, come la necessità di ricapitolare tutto in un'offerta di todà, di ringraziamento, todà. Fatto sta che se noi ritorniamo al Salmo 100, vedete che il Salmo si apre con una, di per sé il Salmo non si apre, il Salmo si apre col versetto 2, ma nel versetto 1 è intitolato mediante una intestazione che suona così: Salmo in rendimento di grazie. Todà, dice il testo in ebraico, le todà, per un ringraziamento, todà. E todà è un termine dotato di un significato prezioso, praticamente una ricchezza di significati inesauribile. Per quanto oggi in ebraico, come molti di voi sanno, è un termine di largo consumo, perché vuol dire grazie. Quindi, così come si ringrazia il barista che ti porta il caffè, ecco, todà, quindi un termine dotato di una potenza liturgica, di una potenza teologica come quella che stiamo intravedendo, è anche un termine di uso quotidiano nella semplicità delle cose. Grazie tante, todà rabbà. Ecco. Fatto sta, vedete che questo sostantivo Todah Rabbah vuol dire grazie molte, grazie tante. Rabbah vuol dire grande, grande. Il rabbì è il grande, è il maestro. E dunque il ringraziamento è da intendere non semplicemente come un esercizio delle capacità vocali della persona umana che pronuncia delle parole ed ecco viene fuori una parola come questa. Il sostantivo todà e il verbo corrispondente yada alludono a un modo di star nelle relazioni che implica un coinvolgimento totale del soggetto. È un modo di porgersi, di consegnarsi, di presentarsi, non è soltanto una parola gentile, non è neanche semplicemente un gesto di cortesia, è un'offerta di sé nel contesto di una relazione a cui si aderisce non in forma aleatoria, superficiale, convenzionale, secondo certe opportunità della gentilezza che non fa mai male, ma una relazione a cui si aderisce con la consegna del proprio vissuto. E vedete che questo termine todà in greco diventa exomologisis, exomologisis è il verbo corrispondente, exomologiste, ma in greco diventa confessio, in greco, in latino diventa confessio, è il verbo confiteri. E sono molti i salmi, e non solo i salmi, poco fa abbiamo avuto a che fare con un breve testo del libro di Geremia, in cui il verbo confessare viene usato, mi riferisco adesso al passaggio attraverso il latino, ma viene usato per indicare non esattamente o non semplicemente quello che normalmente significa per noi, per cui si confessano i peccati, ma come già notavamo in altre occasioni, si confessa anche la fede, e si confessa anche la lode, e si confessa la vita, la vita. E dunque il nostro Salmo 100, stando alla traduzione della Vulgata, è introdotto esattamente così: Psalmus in confessione. In confessione, dove confiteri, stando al verbo latino, non vuol dire automaticamente ed esclusivamente confessare la propria realtà di peccatore, ma vuol dire confessare la propria realtà totale, consegnarsi, mettersi in gioco, essere implicati totalmente in una relazione. Esserci, essere presente. Quando leggevamo di un sacrificio di ringraziamento, vedete, il sacrificio di ringraziamento ha certe sue procedure liturgiche, ma è un sacrificio di ringraziamento dove determinante è il coinvolgimento totale dell'offerente, dove l'offerente offre non semplicemente una qualche vittima o un qualche segno della sua devozione che passa attraverso modalità offertoriali che sono affidate alla gestione dei tecnici, gli addetti al culto, quelli di cui peraltro parlava la prima lettura e parlerà la prima lettura domenica prossima nel libro di Malachia, ma il sacrificio di Todà, il sacrificio di ringraziamento, quel sacrificio in cui il contenuto dell'offerta è l'offerente che porge se stesso, è coinvolto in una relazione totale, ringrazia, dove allora vedete non abbiamo a che fare con un semplice atto di gentile ossequio nei confronti di qualche benefattore, ma abbiamo a che fare con la ripresa, la ricapitolazione, la reinterpretazione radicale di tutto il proprio vissuto in riferimento al passato fino al momento attuale in cui tutto si esprime nell'atto di ringraziamento, in cui tutto diventa l'offerta di chi può consegnare il carico accumulato nel corso di una vicenda qui vedete entrare alla presenza del Dio vivente significa immergersi in quella rivelazione d'amore che ha trasformato tutto il dramma del vissuto pregresso in un contenuto che può essere adesso depositato, consegnato e offerto come atto di ringraziamento. E allora vedete qui vediamo subito di leggere passo passo il nostro salmo, brevissimo ma impegnativo. Abbiamo a che fare con un invitatorio ampio e normale in ogni inno, in ogni canto di lode. L'invitatorio si sviluppa in sette imperativi e quindi la motivazione per la quale siamo invitati a lodare è che incontreremo nell'ultimo versetto del Salmo, il versetto 5, poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia. È la prima volta che questo ritornello compare nel Salterio, sono voluti 100 salmi per arrivare far nostra la voce di coloro che cantano con questa intensità e con questa totalità di testimonianza nella partecipazione all'atto di consegna, l'atto della gratitudine, del ringraziamento. Da questo momento in poi nel Salterio il ritornello ricomparirà più volte e poi ricordate il grande Hallel, il Salmo 136, quando il ritornello viene ripetuto ad ogni versetto. Perché eterna è la sua misericordia, perché eterna è la sua misericordia, perché eterna è la sua misericordia. Coloro che sono ritornati dall'esilio sono in grado di entrare perché sono in grado di ringraziare e ringraziano perché sono coinvolti in quell'avventura che li ha rieducati nell'intimo e quindi resi consapevoli di come sono radicalmente debitori nei confronti dell'amore gratuito del Dio vivente. Entra alla presenza colui che ringrazia, e ringraziare, vedete, significa essere in grado di consegnare la totalità del proprio vissuto laddove si è rivelata quella sovrabbondante gratuità d'amore che trasforma tutte le vicende della nostra storia umana, e il caso dell'esilio è il caso classico che rappresenta il fallimento, il disastro, l'orrore, la sconfitta, e dunque la rivelazione dell'amore inesauribile, dell'amore fedele, dell'amore eterno di Dio è in grado di trasformare e vuole trasformare anche le vicende più inquinate della nostra storia umana in una occasione propizia per essere ricapitolati all'interno di un cammino di ritorno, di un cammino di riconciliazione, una storia d'amore fino a poter entrare ringraziando là dove l'amore è eterno del Dio vivente da sempre ci chiama, ci attende e prepara per noi la celebrazione della vita nella sua pienezza. E, dunque, vi dicevo, sette imperativi. C'è un momento di sosta nel momento centrale nella fase centrale del Salmo, che possiamo suddividere, anche se si tratta, vedete, di un testo minuscolo, in tre strofe. Una processione che avanza, entrare alla presenza del Santo, ma entrare, vedete, proprio nella relazione con il Dio vivente, che coincide con l'assunzione in pieno di quello che è il valore del dono ricevuto e il valore della vita. Entrare alla presenza, entrare nella vita e nel mondo. E qui il nostro Salmo 100 dice: acclamate al Signore voi tutti della terra. La prima strofa coincide con il versetto 2: acclamate al Signore voi tutti della terra. Leggo: servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Vedete che a proposito di questo verbo acclamare, Sant'Agostino dice una cosa. In latino questo verbo ruà, in ebraico, in latino diventa jubilare. Allora Sant'Agostino dice: qui jubilat, ecco, chi acclama non pronuncia parole, è la voce di un animo dilatato dalla gioia, che esprime per quanto può il sentimento senza capirne il significato. L'uomo che gioisce nella sua esultanza da parole che non riesce né a pronunciare né a capire, passa a prorompere in un grido di esultanza senza parole. Sant'Agostino, in un testo che sto citando, ci tiene a rilevare l'indicibile, l'ineffabile tensione di gioia che appena appena fiora, appena appena possiamo intravedere, appena appena possiamo intuire attraverso un linguaggio così sobrio, così scarno, ma in questo modo dice, egli mostra nel grido la sua contentezza, però si vede che è così pieno di gioia che non riesce a spiegarlo con parole. Quando è dunque che noi acclamiamo, che noi jubilamus, dice, quando è? Quando lodiamo ciò che è ineffabile. E dunque acclamate, ecco qui, al Signore voi tutti della terra. L'invito che rivolto a coloro che si stanno incolonnando nel cammino, che si stanno orientando, dunque in processione, marito processionale che rievoca quello che è stato il cammino che ha coinvolto una generazione, molte generazioni, una storia, un popolo intero passato attraverso cadute, sconvolgimenti di ogni genere, disfatte catastrofi, conseguenza di errori che hanno trasformato un popolo di privilegiati in un popolo di traditori, ed ecco, acclamate al Signore, voi tutti della terra. Vedete che l'esperienza dell'esilio e di quella che è stata per tutto il tempo necessario e provvidenziale disposto da Dio, il tempo della lontananza, ma è diventato anche il contesto nel quale il popolo degli esuli, dei deportati, che adesso è il popolo di coloro che si convertono, di coloro che ritornano, di coloro che si orientano, di coloro che entrano perché hanno imparato a ringraziare, ecco, ebbene, è diventato questo cammino dolentissimo lungo le strade dell'esilio l'occasione per scoprire quali relazioni si vanno man mano instaurando, tessendo, consolidando relazioni con gli uomini della terra. Tutti della terra, dice qui, e l'umanità nella sua dimensione universale, e l'umanità nella sua ampiezza ecumenica, nella sua complessità, nella sua varietà. Vedete, l'esperienza dell'esilio diventa per il popolo di Dio un'occasione preziosissima di incontro con l'umanità, con la molteplicità dei linguaggi, delle culture, delle presenze, e i popoli della terra, e coloro che ritornano portano con sé questa esperienza di come dire di comunione universale. E quel che avviene per coloro che stanno ritornando e che qui sono invitati ad acclamare, conferma la responsabilità che essi hanno assunto nel corso del grande viaggio in rapporto a tutti coloro che hanno incontrato, rendendosi conto di essere partecipi tutti insieme di un'unica grande storia. E quel che avviene adesso per coloro che sono in cammino e ritornano e entrano ringraziando diventa un segnale che viene gratuitamente messo a disposizione di tutti coloro che arrancano sulle strade del mondo, a qualunque popolo appartengano e in qualunque condizione di miseria si trovino. E infatti prosegue il nostro salmo, vedete, servite il Signore nella gioia e presentatevi a Lui con esultanza. Anche qui è importante cogliere la sintesi di quello che è avvenuto nel corso del grande viaggio, la tragedia dell'esilio, ma l'occasione per incontrare, abbiamo appena letto, e l'esilio è divenuto occasione pedagogica che ha consentito a coloro che hanno faticato in maniera così dolorosa lungo le strade del mondo di acquisire una percezione interiore di novità, altrimenti inesprimibili. C'è un linguaggio interiore che si è andato evolvendo, trasformando, in certo modo c'è un linguaggio interiore che si è venuto costituendo quando coloro che si sono trovati buttati chissà dove non ne avevano la minima consapevolezza, ma adesso vedete questa percezione di un servizio, quando dice servite il Signore nella gioia. Questa percezione di come la vicenda drammatica dell'esilio da reinterpretare come un modo nuovo per offrire un servizio al Signore. È un servizio peraltro che passa attraverso i contatti con tutti coloro che sono dispersi ai quattro venti. Servite il Signore nella gioia. Vedete, è la gioia che preme da dentro? Quella gioia che diceva Sant'Agostino nel testo che vi citavo poco fa, coincide con il sentimento della gratuità, proviamo a chiamarlo così, il sentimento, come la gratuità è il criterio adatto per interpretare ogni cosa, tutto quello che è avvenuto, tutto quello che avvenne nel passato, tutto quello che ancora avverrà nel futuro, il sentimento della gratuità, anche se mancano le parole, come Sant'Agostino diceva, questa scoperta di come sia possibile offrire al Signore un servizio, quale che sia il disastro nel quale si è coinvolti. Servite il Signore nella gioia. E vedete, è proprio Sant'Agostino che in un altro testo ancora dice: Cristo è quel padrone che viene servito, se parlando di servizio c'è da fare riferimento a un padrone, ma è quel padrone che viene servito nella dolcezza dell'anima, nella gioia, dice qua. Già, com'è possibile che tutto il dramma di un vissuto che ha sconvolto la storia di un popolo e di ogni fedele all'interno di quel popolo possa essere adesso reinterpretato come un servizio? E questa reinterpretazione, vedete, coincide con un'esperienza della gioia che esplode in una dimensione di gratuità totale. Ecco, rappresentatevi a lui con esultanza. Possiamo presentarci? Possiamo consegnarci? Possiamo porgere a lui questo nostro vissuto come un servizio, e questo atto di offerta è impregnato di una gioia che trabocca senza riusciamo nemmeno a accompagnare il gesto, l'atto che compiamo con parole adeguate, ma intanto presentatevi a lui con esultanza. Dice Sant'Atanasio a riguardo di questo versetto che il servizio degli uomini è penoso, servizio, una fatica. Il servizio del Signore è gioioso. Questa gioia nel servizio di Cristo, lui subito trasferisce la situazione in cui si trovano gli oranti, il nostro Salmo, nella situazione che riguarda la pienezza della storia della salvezza, il compimento definitivo di tutto. Ebbene, questa gioia nel servizio di Cristo fa sì che noi siamo già, per così dire, nella sua presenza. Come l'amico, e cita il Vangelo secondo Giovanni, come l'amico dello sposo che esulta di gioia alla voce dello sposo, l'amico dello sposo, e grande gioia, presentatevi a lui con esultanza. Vedete che in questa prima strofa abbiamo a che fare con tre imperativi che impostano l'invitatorio, fatevi avanti, dove il criterio che rende possibile presentarsi al Dio vivente è l'offerta a lui di quella gioia che coincide con l'esperienza di come siamo gratuitamente amati e di come possiamo raccogliere il bagaglio accumulato nel corso del viaggio come testimonianza del nostro servizio. E allora vedete, è in questo modo, è proprio attraverso l'esperienza di questa gioia traboccante che il viaggio giunge alla meta come itinerario di conversione, di ritorno alla vita, di ritorno alla sorgente e di ritorno a quello che è stato il principio di tutto, l'iniziativa gratuita dell'amore del Signore. Infatti, seconda strofa, versetto 3, riconoscete che il Signore è Dio, questo è il quarto imperativo, riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Una sosta meditativa per adesso, vedete, è un movimento che tende a farsi accelerato per entrare alla presenza, una sosta, considerate che Dio è Dio e noi siamo Suoi, noi apparteniamo a Lui. Beh, qui c'è un problema di traduzione, ma leggiamo il testo così come è stato letto già dagli antichi. Riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi apparteniamo a Lui, noi apparteniamo a Lui, noi siamo creature e questo significa, vedete, che noi siamo attesi da Lui, noi apparteniamo a Lui, noi siamo creature e in più, vedete, il rigo seguente aggiunge Suo popolo e gregge del Suo pascolo. E dunque creature e in più coloro che appartengono a quel popolo che è stato impegnato in un rapporto di alleanza con il Signore, il suo popolo, il gregge del suo pascolo, ecco il pastore. E questo, vedete, nel contesto di una storia d'amore che trova adesso la sua espressione più coinvolgente che mai, ma è una storia d'amore che è passata attraverso conflitti, incertezze, deviazioni, smarrimenti. Se voi ricordate nel Salmo 95, il Salmo invitatorio, abbiamo ascoltato la voce con cui il pastore richiama le pecore del suo gregge, capitolo Salmo 95, versetto 7, il gregge che gli conduce, ascoltate oggi la sua voce, il versetto 8, non indurite il cuore, è quel che segue. Dunque ci sono stati anche momenti in cui inevitabilmente il popolo ha affrontato le contestazioni che meritava, e questo riguarda loro e riguarda noi, ma tutto questo conferma il fatto che siamo attesi, che siamo continuamente interpellati, che la voce del pastore continua a chiamare per nome le pecore una per una e il gregge nella sua interezza. Siamo suo popolo e gregge del suo pascolo, è veramente una storia d'amore. Adesso ci siamo soffermati per un momento di carattere meditativo sulla soglia che ci introduce alla presenza del Santo, come leggevamo nel Salmo 99, il Dio vivente, e dunque stiamo realizzando in pienezza la nostra vocazione alla vita. Entriamo in quella complessità, in quella positività, in quella gratuità di relazioni con il mondo intero che fa di noi delle creature viventi secondo l'intenzione del creatore. Imparare a ringraziare è imparare a vivere, imparare a stare al mondo, imparare a stare nelle relazioni con tutte le creature dell'universo, nel tempo e nello spazio. E allora ecco la terza strofa, versetti 4 e 5. Varcate, questo è il quinto imperativo dell'invitatorio, varcate le sue porte con inni di grazie. Inni di grazie è todà, con inni di ringraziamento, varcate le sue porte. È proprio vero, vedete, che la rivelazione di come siamo gratuitamente amati è adesso dimostrazione di come siamo gratuitamente accolti e di come noi possiamo farci avanti, e in questo farci avanti è tutto il nostro vissuto che è ristrutturato, che è trasformato, che è redento, che è purificato, che è liberato. Imparare a ringraziare è l'atto supremo che testimonia la conversione che ha restaurato tutto il nostro vissuto, che è passato attraverso tutte i drammi, le sconfitte e le responsabilità tradite che ci hanno compromesso. E varcate le sue porte con inni di grazia, con ringraziamento, con todà, i suoi atri con canti di lode, tehillah, questo canti di lode, la tehillah. Lodatelo, vedete che questo lodatelo è il nostro verbo. Odu, dice in latino, diventa confitemini, lodate il Signore, lodate il Signore, odu, lodate. Ma è quell'atto di lode, così come tentavo di illustrare precedentemente, che coincide con la consegna del nostro vissuto umano. Nell'atto di lode il Dio vivente non attende da noi chissà quale acrobazia, attende da noi che siamo interni al nostro porgergli la lode, che ci siamo noi. Non cerca cose nostre o gesti nostri o qualche particolare donazione da parte di chi può permetterselo. Cerca noi stessi, il nostro vissuto umano, la nostra presenza di creature, il nostro essere nella libertà di povere creature che provengono da esperienze di randagismo più o meno squallido, il nostro sì, il nostro essere presenti. E dunque questo modo di avanzare in risposta alla gratuità del suo amore conferisce a tutto il nostro itinerario di apprendistato alla vita e il nostro itinerario di conversione alla vita conferisce proprio la prerogativa di un'unica, continua, costante, capillare eucaristia, ringraziamento, imparare a ringraziare, imparare a vivere. Varcate le sue porte ringraziando, i suoi atri con canti di lode, ringraziatelo, benedite il suo nome. Questi sono gli ultimi due imperativi, in tutto dunque diventano sette. Benedite il suo nome, e sono adesso, vedete, nel versetto 5 enunciati i motivi per cui siamo stati invitati, ma il motivo è preciso, ricapitolativo di tutto, unico e definitivo: poiché buono è il Signore, eterna è la sua misericordia. Ricordate che questo ritornello compariva nel capitolo 33 di Geremia, compare in lungo e in largo, poi nella preghiera dei Salmi, da questo momento a seguire, è il ritornello che detta il ritmo di quella che sarà la preghiera continua affidata come ministero ai Leviti nel Tempio. è il respiro di chi è ritornato alla vita, è il respiro di chi, imparando a ringraziare, sta imparando a stare al mondo. E vedete, tutte le creature dell'universo sono, anche se in maniera molto mediata, ma tutte sono coinvolte nell'atto del ringraziamento puro con cui chi ritorna dall'esilio consegna il proprio vissuto alla presenza del Dio vivente. Eterna è la sua miseria e la sua fedeltà è per ogni generazione. Fermiamoci qua. Salmo 100, la dossologia che conclude la raccolta dei canti della regalità del Signore, una regalità pastorale, come abbiamo constatato, ma è una constatazione che viene da lontano. A proposito del versetto 3, dove la traduzione comporta un problema, è l'unico vero problema per quanto riguarda la lettura del Salmo 100, ma già gli antichi, vedete, nel testo masorettico precisavano che sta scritto in un modo ma bisogna leggere in un altro modo. Ci sono alcuni passaggi nel testo masoretico in cui si sta scritto in un modo, però sul bordo della pagina c'è scritto bisogna leggere in un altro modo, ecco. E allora Rashi, grande commentatore medievale, lui ci ha fatti e noi siamo suoi fin da quando non eravamo ancora nel mondo, da un'interpretazione che cerca di recuperare anche un altro significato rispetto a quello che viene suggerito come, autentico nell'interpretazione del testo. Allora, lui ci ha fatti e noi siamo suoi fin da quando non eravamo ancora nel mondo. Perché vedete, c'è una parolina, lo. Basta cambiare una lettera e cambia significato, però la pronuncia è la stessa, lo. E lo può voler dire a lui e lo può voler dire no. Allora, qui nel versetto 3, egli ci ha fatti e noi no. Noi non ci siamo fatti. Ma egli ci ha fatti e noi siamo a lui, siamo per lui, siamo suoi. Sta scritto no, però bisogna leggere a lui, e allora lui ci ha fatti e noi siamo suoi fin da quando non eravamo ancora nel mondo. Noi non siamo in forza di noi stessi, ci siamo in forza di lui e in forza di questa appartenenza a lui che trova riscontro nella gratuità totale con cui rispondiamo a chi nella gratuità totale del suo amore ci ha voluti e ci attende, non soltanto ci ha creati, ma ci attende. E la strada che ci conduce a lui, la soglia da varcare per accedere a lui, e accedere a lui e accedere alla pienezza della vita, alla pienezza della nostra vocazione nel rapporto con il mondo intero, questa strada è aperta. Lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Fatto sta che adesso bisogna che noi spostiamo l'attenzione per ritornare al Vangelo secondo Matteo, di cui ci stiamo occupando nel corso di quest'anno, di settimana in settimana. E quindi Abbiamo letto precedentemente 12 versetti del capitolo 23. Ricordate bene che ci troviamo a Gerusalemme, dove Gesù è salito dopo quella svolta avvenuta nel suo cammino, nel capitolo 16 a seguire, quando Gesù ha assunto risolutamente l'impegno di dare dimostrazione di quello che ha insegnato e che sta insegnando. E salire a Gerusalemme è l'attuazione di un'opera d'amore che corrisponde in modo efficace nei fatti, in maniera da realizzare una dimostrazione che è incisa negli eventi della storia umana, tutto quello che è stato l'insegnamento a cui ha dedicato la sua attività didattica, magistrale, nel corso della sua vita pubblica. E adesso è arrivato il tempo della dimostrazione. Gesù sale a Gerusalemme. Nel frattempo, ricordate la latitanza triste dei discepoli. Gesù è sempre più solo, cerca i discepoli, sono latitanti. E d'altra parte Gesù avanza, siamo perfettamente consapevoli, dal capitolo 21 Gesù a Gerusalemme, e la regalità autorevole di Gesù si impone, una regalità che ha come sua nota caratteristica inconfondibile la mitezza, una regalità pastorale, autorevolissima nella mitezza. E a questo proposito Gesù è interpellato e contestato, e ricordate, ne parlavamo nel corso di queste ultime settimane, le tre parabole con cui Gesù illustra proprio la qualità particolare e costitutiva della sua autorità. In che cosa consiste la sua autorità? Gesù illustra esattamente come la sua autorità sia strutturata nella mitezza. A quelle tre parabole seguono poi quattro dispute, ne parlavamo la settimana scorsa, forse qualcuno di voi ricorderà, fino alla quarta disputa. L'Evangelo di domenica scorsa era la terza disputa, nel capitolo 22 dal versetto 34, di seguito una quarta disputa dal versetto 41, e ricordate che in questo frangente non è più Gesù interrogato, ma è Gesù stesso che interroga. E interroga rivolgendosi ai farisei, ma i farisei di cui si parla qui in maniera sempre più provocatoria coincidono con gli interlocutori a cui Gesù si rivolge, e i discepoli di cui Gesù va in cerca, e noi stessi lettori del Vangelo, che man mano un po' ansimanti e un po' sbuffanti ci troviamo coinvolti in una vicenda che parla di noi e non ci sentiamo affatto a nostro agio. E dunque Gesù interroga. E la questione, ricordate, riguarda la figliolanza del Messia, di chi è figlio. Tutto questo per arrivare a riproporre un messaggio che nella catechesi dell'Evangelista Matteo è già al suo posto nelle primissime pagine, già nel Vangelo dell'infanzia, cioè colui che viene è diverso da come noi lo aspettiamo. Colui che viene e smentisce l'impostazione del nostro magistero tradizionale, la nostra interpretazione ufficiale, il nostro modo di imporre criteri per interpretare ogni cosa secondo le premesse che coincidono con il nostro mondo, le nostre aspettative, i nostri desideri, le nostre pretese. Ecco, premesse che acquistano una rilevanza di carattere dottrinario, di carattere magistrale, di carattere pastorale, vengono imposte come criteri determinanti per interpretare quel che deve avvenire, e colui che viene è diverso. Figlio di Davide, ma è Kyrios, com'è possibile che sia Kyrios, che sia signore? La signoria del re messianico ci rivela la santità di Dio. Ne parlavamo una settimana fa, dando uno sguardo oltre il limite del brano evangelico che poi è stato proclamato nelle nostre chiese. La signoria del re messianico ci coinvolge in una relazione di vita che è tutta strutturata nella gratuità dell'amore. Quella gratuità dell'amore di cui Gesù poi parlava con il dottore della legge che l'aveva interrogato nel brano precedente. E vedete, quell'amore che noi riceviamo e che noi possiamo offrire. Salmo 100, abbiamo appena letto. E dunque è la signoria del re messianico. Colui che è figlio di Davide, ma è Kyrios, è Signore, è la santità di Dio, e ci viene incontro in modo tale da coinvolgerci in una storia d'amore, dove gli eventi assumono una rilevanza così intrinsecamente gratuita, per cui siamo veramente spiazzati, veramente spostati, veramente sradicati, veramente trapiantati, veramente liberati. Siamo coinvolti in una storia nuova, in una relazione nuova. Siamo veramente riciclati, per dirla così in maniera un po' banale, smontati e rimontati riferimento a quella gratuità d'amore che ci viene donata. E questo diventa in noi la scoperta progressiva di come siamo abilitati a far di noi stessi e del nostro povero miserabile vissuto un'offerta d'amore gratuito. Qui sta l'audacia. Ricordate che il brano evangelico si concludeva dicendo che nessuno da quel giorno in poi osò interrogarlo. Qui è l'audacia invece a cui siamo proprio chiamati noi, a cui siamo chiamati noi lettori, sono chiamati i discepoli latitanti che annaspano in maniera piuttosto sconcia, come capita a noi, siamo noi. E ancora Gesù avanza e Gesù affronta il dramma del nostro discepolato fiacco, pusillanime, scoraggiato, altro che audacia, e il nostro discepolato in fuga, il nostro discepolato senza amore. Ed ecco, vedete qui nel capitolo 23, ci siamo, il discorso di Gesù, discorso che è tutto motivato da una singolare urgenza d'amore, discorso che in molti casi lo rileggeremo per intero questa sera, anche se domenica avremo a che fare soltanto con i primi 12 versetti su cui adesso ci soffermiamo per qualche momento, ma lo leggeremo per intero, perché spesso questo discorso suscita reazioni di scalpore, quasi di insofferenza, quasi di protesta, quasi di disgusto. Ma com'è possibile che Gesù usi un linguaggio così, così forte, così energico, sembra così, così feroce, così severo, non è più Gesù, il Gesù delle beatitudini, e invece qui è Gesù dei guai. C'è una peraltro una corrispondenza, vedete, tra il primo discorso di Gesù che si apre con le beatitudini e questo che è l'ultimo discorso di Gesù che si apre con i guai. Nel Vangelo secondo Luca beatitudini e guai sono connessi in un'unica pagina, nel Vangelo secondo Matteo Vangelo delle beatitudini in apertura del discorso della montagna, primo discorso, i guai, eccoli qua. Il quinto e ultimo discorso di Gesù, solennissimo, che poi si sviluppa nei capitoli 24 e 25, dunque sono pagine dotate di una rilevanza indimenticabile. E vedete, il linguaggio incalzante, sferzante di Gesù, ma è proprio lui che ci interpella nella nostra condizione di discepoli falliti. È proprio lui che è mosso da un'urgenza d'amore. Questa è la forza straordinaria delle pagine che stanno sotto i nostri occhi. Perché quei discepoli falliti, che in un modo o nell'altro siamo noi, sono sollecitati a rendersi conto che viene loro offerto il rischio di trovarsi davvero coinvolti in una storia d'amore. Se fosse vero che siamo coinvolti in una storia d'amore. Il fatto è che, vedete, è il linguaggio del maestro che prende questa andatura così travolgente, così a noi sembra prepotente, così stritolante, ma perché qui davvero ci viene offerto il rischio di essere coinvolti in una storia d'amore, per vivere nella dimensione della gratuità totale, quella gratuità totale di cui ci parlava il Salmo 100, quella gratuità che travolge tutte le nostre resistenze, le nostre difese, discepoli scoraggiati, discepoli pusillanimi, discepoli in fuga, come vi dicevo, ed ecco una gratuità che travolge tutte le nostre resistenze, e il linguaggio di Gesù qui, vedete, è proprio espressione di questa sovrabbondante volontà d'amore che non si arrende dinanzi alla tristezza della nostra miseria umana, non si arrende dinanzi alla nostra ritrosia, dinanzi ai nostri sospetti, dinanzi ai nostri dubbi, dinanzi al nostro scoraggiamento, dinanzi alla nostra pusillanimità, dinanzi alla nostra... non si arrende. Gesù affronta, vedete, discepoli scoraggiati come sono quelli che adesso sono risucchiati nella folla. Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli, così il versetto 1 del capitolo 23. Il discorso si sviluppa in questo modo, primi 12 versetti che adesso rileggeremo, dove Gesù si rivolge ai suoi, che sono folla, noi che siamo folla, e ci spiega chi siamo noi, così come lui ci identifica e lui ci descrive. 12 versetti. Dopodiché dal versetto 13 fino al versetto 31, una sequenza di 7 guai. 7? Guai, 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 guai. Questo è un linguaggio profetico, peraltro, è un linguaggio poi presente nel Nuovo Testamento. Guai, 7 guai. La sventura che condiziona la nostra esistenza umana dentro a un'esperienza di soffocamento, di inconcludenza, di ripiegamento, e invece, vedete, è proprio la nostra esistenza di creature umane che passano attraverso il fallimento, che è coinvolta in una rivelazione d'amore, una storia d'amore che riguarda non coloro che sono rimasti indenni, intatti, ammesso che ci sia qualcuno, incontaminato e perfettamente coerente con la vocazione ricevuta, ma è una storia d'amore che coinvolge coloro che sono alle prese con i dati del proprio fallimento, lo squallore delle proprie insufficienze, il ritardo delle proprie risposte, l'inconcludenza dei propri pensieri, progetti, aspettative e tutto quello che possiamo aggiungere chiunque di noi. Sa come collocarsi al proprio posto. E dunque i 7 guai. E una sentenza di fallimento adesso, dal versetto 32, ma vedete, versetto 32, tanto per ritornare direttamente al testo, ebbene, colmate la misura dei vostri padri, dunque peggio di loro, E adesso siamo proprio giunti alla dichiarazione di un fallimento che è irreparabile. E vedete che questa sentenza di fallimento qui, nelle righe che stanno sotto i nostri occhi, che noi non leggiamo domenica prossima, rileggeremo questa sera durante la veglia, si volge in un lamento. Il maestro, proprio lui, contestatore, così lucido, così preciso, così coerente, così incisivo, vedete, non si sta divertendo nei nostri confronti alla maniera di un esaminatore che ci boccia. Si rivolge a noi in questi termini così esigenti perché è proprio lui che si avvicina, che assume, che si fa carico, che assorbe il nostro fallimento come il carico della sua stessa missione in questo mondo. E allora vedete, la denuncia qui prende l'andatura inconfondibile di un lamento, e il lamento è l'annuncio di un nuovo appuntamento. Vedete, siamo alla fine del capitolo 23, versetto 37, Gerusalemme, Gerusalemme. Questo è il linguaggio del lamento, il linguaggio che è presente nell'Antico Testamento attraverso la voce di molti profeti, e qui nel Nuovo Testamento, in altre pagine, questa stessa intonazione lamentosa: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono inviati, quante volte ho voluto raccogliere i vostri figli come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Fallimento. Ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta. È una sentenza terrificante. Vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Un appuntamento. Questo è il Salmo 118. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Il Salmo 118, il salmo cantato dalla folla quando Gesù entra a Gerusalemme. Altrove nel Nuovo Testamento questo versetto, per l'appunto, allude allo svolgimento della missione di Gesù nel tempo della sua esistenza terrena. E qui vedete invece nel Vangelo secondo Matteo questo appuntamento è rinviato a una data futura che non risponde adesso alle misure proprie della cronologia, ma è una data futura che è predisposta in maniera tale che proprio coloro che sono esperti nel fallimento possano essere presenti. Vedete che tutto il discorso di contestazione, così drastico com'è, questo discorso è il discorso che riversa sui discepoli la conferma di una volontà d'amore che rinnova l'attesa, che rinvia a un momento di maturità ulteriore, quando attraverso le vicissitudini di una vicenda che ancora non viene delineata nei dettagli, ma sarà certamente una vicenda dotata di una intrinseca qualità redentiva. Quel che ancora non ottiene il maestro, tant'è vero che lui personalmente va incontro adesso all'evidenza di un fallimento macroscopico, nella sua solitudine più amara viene condannata a morte, ma quel che non ottiene in realtà adesso Gesù stesso cita come il modo suo di attestare una volontà d'amore che è più forte del rifiuto, una volontà d'amore che riguarda proprio coloro che sono ancora in ritardo, sono ancora incapsulati dentro alle loro proteste, alle loro incomprensioni, alla loro incapacità d'amare, e dunque un appuntamento. Vedete, tutto quel che riguarda il fallimento della nostra condizione umana è interno a questa rivelazione d'amore. Allora mi vedrete, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vedete che questo appuntamento riguarda esattamente coloro che nella condizione attuale hanno a che fare con i dati del loro fallimento, e dati, vedete, che non sono affatto definitivi, né possiamo rincantucciarci nelle nostre vicende meschine e disgustose come sono, perché tanto non c'è niente da fare, poi se ne parlerà in un'altra storia. No, è questa storia che è una storia d'amore, è la nostra storia di adesso, di oggi, che fa della nostra esperienza di fallimento, man mano che ne prendiamo coscienza, fa di questa storia una storia di gratitudine, una storia di ringraziamento, una storia di offerta, una storia di consiglio, una storia di risposta, una storia d'amore con cui rispondiamo all'amore che ci raggiunge proprio là dove man mano prendiamo coscienza del nostro fallimento. Vedete, sembra un assurdo, ma questo già ci diceva il Salmo 100. Proprio Gesù vuole aiutarci a renderci conto di come l'evidenza del nostro fallimento nella incapacità di amare non è il punto d'arrivo di una storia sbagliata. È l'occasione propizia per introdurci finalmente nella prospettiva di quella esperienza di gratitudine che coincide con l'accoglienza di quell'amore che non abbiamo ancora sufficientemente accolto, compreso, valorizzato, e quell'amore che in noi stessi diventa allora urgenza per rispondere, per aderire, per entrare, per benedire e amare. Fatto sta che, torniamo indietro, vedete, abbiamo ancora un po' di tempo a disposizione, primi 12 versetti, e qui Gesù parla di noi, e nei versetti da 1 a 7 abbiamo a che fare con tre segnali, io li chiamerei così, mediante i quali Gesù descrive il fallimento del nostro discepolato, o descrive, almeno possiamo ben intendere, il rischio sempre attuale di questo fallimento nel nostro discepolato. Ma sappiamo anche che Gesù non parla di queste cose perché è così, ormai è evidente che non ci siamo e non c'è più niente da fare. Gesù parla di queste cose all'interno di quella rivelazione di come la santità del Dio vivente si dimostra efficace nel trasformare l'esperienza del fallimento di cui ci stiamo rendendo conto in una modalità di accesso, autentico accesso, ingresso, immersione nella relazione d'amore rispetto alla quale ci siamo tirati indietro. E allora dice tre segnali. In primo luogo, Gesù si rivolge alla folla e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo, osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. fino qui. E qui vedete primo segnale che serve a illustrare il fallimento dei discepoli, la frattura tra il dire e il fare. Frattura. Ma c'è di mezzo, vedete, una questione che concerne esattamente l'ascolto. Quale coerenza nel custodire la parola di Dio? Ascoltata? Ma è una parola che vuole essere osservata, vuole essere conservata. Qui il verbo conservare o custodire o osservare si può tradurre questi diversi modi in italiano, ma sono tutti modi convergenti. È il verbo tirin. Vedete la parola ascoltata. È ascoltata perché è una parola fattiva. E notate bene che qui non si tratta semplicemente di ascoltare la parola e poi farla. Qui si tratta di ascoltare la parola, è proprio una modalità di ascolto che viene messa in questione, perché è la parola ascoltata che esercita una efficacia operativa in noi. È una parola custodita, è una parola assimilata, è una parola osservata, è una parola conservata, è una parola che viene ascoltata non nella dimensione della dottrina, ma nella dimensione di un vissuto che è preso, invaso, attraversato, man mano trasformato ad opera della parola che ascoltiamo. Qui vedete il fallimento del nostro discepolato. A questo proposito, vedete che il verbo che adesso citavo compariva nel capitolo 19, nel versetto 17. Quando Gesù ha a che fare con quel tale che lo ha interrogato: che cosa debbo fare di buono per ottenere la vita eterna? Ed ecco, versetto 17, Gesù risponde: perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Dice: ma io li conosco già, appunto. Vedete, la questione qui non è averne conoscenza, nel senso di un ascolto che riceve un messaggio e lo archivia nel patrimonio delle conoscenze di ordine razionale, ragionevole, di ordine anche teologico, ma la parola ascoltata nella maniera di un di una presenza creativa nel nostro vissuto umano, quella parola ascoltata che diventa in noi energia operosa. E vedete che qui il verbo che adesso stavo considerando ricompare nel momento in cui ci sono quelli che osservano Gesù che è inchiodato alla croce, che poi muore sulla croce, che viene deposto dalla croce, osservano. E non è soltanto un modo di guardare, ma è un modo di aderire a un evento che parla non solo con il rumore della voce, ma parla con l'energia penetrante, incisiva, di una parola che man mano scardina tutto l'impianto del nostro linguaggio interiore. in questo senso, alla fine del capitolo 27, la presenza delle donne che osservano quello che succede quando Gesù viene crocefisso e poi affronta le ultime ore in agonia e poi muore. In più, se voi arrivate alla fine del capitolo 28, che poi è la fine del nostro Vangelo secondo Matteo, vedete che nel versetto 20 Gesù, risorto, vivente, glorioso, affida ai suoi discepoli il compito di andare a maestrare tutte le genti, e dice il versetto 20: insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato, ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Vedete che il nostro verbo compare in una posizione strategica più che mai significativa, come qui, proprio alla fine, l'ultimo versetto. Si tratta di avvicinarsi a tutte le genti della terra in tutti i tempi della storia che verrà, perché tutti osservino. Vedete, questa osservanza è un'indicazione determinante per quanto riguarda il cammino del discepolato, che si apre per quei discepoli che già sono esperti nel fallimento come siamo noi. Secondo segnale, versetto 5 del capitolo 23: tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini, allargano i loro filatteri e allungano le frange. Rispetto alla frattura tra il dire e il fare, come potevamo parlarne poco prima, adesso la ricerca dello spettacolo è un segnale ulteriore di quel discepolato fallimentare che riguarda loro, che riguarda noi. Quale immagine? E quale immagine, vedete, non tanto perché è importante preoccuparsi dell'abito che indossi o del rifacimento estetico della tua presenza corporea sulla scena del mondo, ma sotto quale sguardo sei identificato? Sotto quale sguardo? Vedete, fanno tutto quello che li riguarda per essere ammirati. Qui il verbo zeaste, che poi vedete, ha a che fare con il teatro, non guarda caso. È una vita che diventa messa in scena, che diventa coreografia, che diventa teatralità, che diventa spettacolo. Spettacolo in piccolo, in grande, senza bisogno di ricorrere a chissà quali schermi televisivi, ma il problema ci riguarda tutti. Sotto quale sguardo? A questo proposito, vedete che il verbo che qui ci interessa era già presente nel discorso della montagna, nel capitolo 6. A suo tempo leggevamo così: guardatevi dal praticare le vostre buone opere, la vostra giustizia, davanti agli uomini per essere da loro ammirati. Ecco qui,
capitolo 6,
6:1: altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. E vedete come poi il discorso della montagna, nelle battute che seguono, ci spiega come siamo sotto lo sguardo del Padre, il Padre che vede nel suo segreto. Ecco, vede. E allora sotto lo sguardo degli uomini o sotto lo sguardo del Padre? Perché il Padre ci vede nel suo segreto e ci vede come siamo noi, vedete, non perché è curioso di carpire qualche angolo del nostro vissuto che noi vorremmo riservare alla nostra privacy, ma perché nel suo segreto ci vede, in quel segreto che è il suo stesso mistero, la sua stessa vita, e ci vede per come apparteniamo a lui, per come siamo presenti e riconosciuti e quindi amati e illuminati, dotati di un'immagine che ci definisce nella nostra identità autentica, in lui stesso, nel suo segreto. Nel capitolo 11, il versetto 7 usa questo verbo a proposito di Giovanni Battista, quando Gesù chiede: ma cosa siete andati a vedere nel deserto? Che spettacolo siete andati a vedere, Giovanni Battista? E vedete che questo verbo ricompare ancora nel capitolo 22, in quella parabola famosa di cui ci siamo occupati in un'altra occasione, capitolo 22, versetto 11. Ricordate quel re che ha preparato il banchetto di nozze per la festa del figlio? E poi non vengono gli invitati, allora altri invitati, e poi versetto 11, il re entrò per vedere i commensali, e lì quel tale che non ha l'abito nuziale, ne parlavamo a suo tempo. E il padre del figlio, che è venuto per rendersi conto di come si stia svolgendo la festa di nozze del figlio, è venuto e quel tale non ha l'abito nuziale, e lui lo vede. Ecco lo sguardo del re, lo sguardo del padre, e gli dice: amico, amico. Ritroveremo questo stesso termine tra un momento. Amico, ma come hai fatto a entrare? Non ti rendi conto che tu sei invitato alla festa di nozze? Già, quale immagine ci identifica sulla scena del mondo? A quale festa stiamo partecipando? A quale rappresentazione teatrale? E su quale scena stiamo recitando? Terzo segnale, versetto 6 e versetto 7. Tutte leggevamo, amano, ecco qui, versetto 6, amano posti d'onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe, i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare rabbì dalla gente, versetti 6 e 7. E vedete che qui il terzo segnale relativo al fallimento del nostro discepolato ha a che fare con l'uso del verbo filin, amare, la gestione di amicizie interessate, il linguaggio si fa molto delicato, ma anche in certi versi determinante. Amano posti d'onore, amano saluti, amano sentirsi chiamare, amano, il verbo filin. Vedete, relazioni che vengono discriminate in base a scelte di opportunità. L'amicizia di cui si parla qui è un'amicizia che è l'obiettivo di una scelta che ha tutte le caratteristiche di un programma di sfruttamento. Gli amici, ecco, abbiamo gli amici da qualche parte, mi sono fatto un amico, e ci sono gli amici, ma se ne potrebbero dire tante, ma adesso non mi perdo, perché bisogna che poi tiriamo le somme. E vedete, questa che pure è una modalità affettiva di inserimento nelle relazioni, questa ricerca di contatti, di conoscenze, di possibilità di collaborazione, possibilità di trarre beneficio da relazioni scelte in base a una oculata programmazione dei propri interessi. Ecco. E amano. Vedete che questo stesso verbo già compariva nel discorso della montagna, guarda caso proprio nella pagina che abbiamo avuto sotto gli occhi un momento fa, nel capitolo 6, versetto 5, quando pregate non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe, negli angoli delle piazze e quel che segue. Ma questo verbo, vedete, fare amicizia, è il verbo che compare nel capitolo 26, versetto 48. Sapete cosa succede qui? Capitolo 26, versetto 48. Il traditore aveva dato loro questo segnale dicendo: quello che bacerò, ed è qui è entrato il nostro verbo, quello che bacerò, il bacio dell'amicizia, è il nostro verbo, quello che bacerò è lui, arrestatelo. E subito si avvicinò a Gesù e Gesù disse: salve Rabbi, e lo baciò. Versetti 48 e 49. Vedete, è il punto d'arrivo di una storia di amicizia, è di una storia di amicizia che è predisposta, strutturata, organizzata, valorizzata all'interno di una intenzionalità poco prima chiamavo intenzionalità di gestione del proprio interesse. E tra l'altro vedete che quando poi Gesù dice amico, in greco il nostro evangelista usa un altro termine, non philos, ma eteros. Eteros è il sostantivo usato nella parabola dei vignaioli, ricordate? Amico, io non ti faccio torto, ti do quello che hai, che dovevi avere, ma forse il tuo occhio è cattivo perché io sono buono. Capitolo 20, versetto 13. Ed è lo stesso termine che poi ritornava nella parabola con cui abbiamo avuto a che fare poco fa. Capitolo 22, versetto 1. Ma amico, come mai sei venuto qui senza abito nuziale? E adesso, capitolo 26, versetto 50, Gesù gli disse: amico, per questo sei qui, lo dice a Giuda. Vedete, c'è un'amicizia che va da Giuda a Gesù, ma c'è un'altra amicizia che va da Gesù a Giuda e da Gesù a noi. Amico, già, un'amicizia che va in senso opposto. Quale amicizia nel nostro discepolato? E qui vedete, poi bisognerà che ci fermiamo, ma nei versetti che seguono, siamo arrivati al versetto 7, Gesù apre dinanzi a noi uno scenario che ci lascia stupefatti. Fino al versetto 7 leggiamo questi che adesso tentavo di individuare come tre segnali che contraddistinguono fallimento del nostro discepolato, e in quel contesto noi siamo amati. In una situazione come questa che ci riguarda, noi siamo amati. E dunque qui nei versetti da 8 in poi siamo veramente incalzati dalla signoria di Dio attraverso la regalità mite di Gesù, una regalità pastorale, diceva il Salmo 100, e il mistero del Dio vivente che si rivela per noi in modo da affrontare egli stesso il nostro fallimento. Per questo tutto l'itinerario della storia della salvezza, tutta quella avventura faticosa e drammatica più che mai, nel corso della quale è il mistero di Dio che si è rivelato in modo da affrontare il nostro fallimento, non giudicarlo per la condanna, ma affrontarlo in modo tale da investire la nostra condizione di creature umane che falliscono nella propria vocazione all'interno di una storia d'amore che ci redime, che ci restituisce alla nostra identità, che ci ristruttura in un cammino di ritorno, di conversione, di risposta. È una storia d'amore, è una vera storia d'amore. Vedete, quando parlo di fallimento, come stiamo leggendo in queste pagine, c'è di mezzo la nostra paura di osare, la nostra paura di amare, la paura di amare veramente. È esattamente per questo che Gesù, qui stando al racconto come l'Evangelista Matteo lo ricostruisce, pronuncia il suo discorso, perché nessuno aveva più il coraggio. E Gesù, vedete, si fa avanti lui ed ecco ci parla in questi termini adesso, versetto 8. Voi non fatevi chiamare Rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Vedete che ci sta parlando di quello che è il mistero del Dio vivente, ma il mistero di Dio così come si è rivelato a noi. E allora adesso qui abbiamo a che fare con un maestro, poi abbiamo a che fare con un padre, poi abbiamo a che fare con una guida. Nella mia Bibbia si parla ancora di un maestro, ma in greco è un altro termine, katsigitis, è la guida, la nuova traduzione corregge, ma è il mistero del Dio vivente, e il maestro interiore che ci educa è lo Spirito Santo. E vedete che qui abbiamo a che fare con un maestro che ci abilita per come ci restituisce un linguaggio interiore che noi abbiamo sciupato, banalizzato, trascurato, rinnegato, forse cancellato, la capacità di collocarci in un orizzonte di fraternità. E vedete tra l'altro che qui i fratelli di cui si parla stanno in contrappunto agli amici di cui si parlava prima, perché gli amici si scelgono, i fratelli non si scelgono, i fratelli purtroppo si sopportano. I fratelli ci sono dati, o noi siamo dati loro come fratelli, i fratelli ci sono, e questo orizzonte di fraternità, vedete, questo maestro interiore che ci educa nel discernimento della fraternità è lo Spirito Santo. E poi un unico padre, dice: non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello del cielo. Evidentemente che qui Gesù mica sta contestando il fatto empirico per cui si nasce da dei genitori e via di questo passo, ma qui è una paternità celeste, cioè una paternità che raccoglie tutto quello che avviene sotto la volta del cielo, che è l'immagine della universalità più ampia e più completa che ci sia. Dunque tutto quello che avviene sulla scena del mondo, nel corso della storia umana, sotto la volta del cielo, e dunque noi siamo collocati in un'unica storia, che è una storia di famiglia, in un unico mondo, che è la casa di tutti. Già, maestro interiore che ci fornisce il linguaggio interiore di cui abbiamo bisogno per valorizzare relazioni di fraternità, e siamo collocati in un contesto in cui il mistero del Dio vivente ci coinvolge in un complesso di relazioni aperte nel tempo e nello spazio, che ci riportano sempre e comunque all'interno di un'unica storia. Quell'unico padre è colui che conferisce a ciascuno di noi la propria collocazione nell'ambito di una storia di famiglia, e in relazione a un ambiente domestico che è grande come il mondo. E poi Gesù dice: non fatevi chiamare maestri, guide, vi dicevo, perché uno solo è il vostro maestro, Cristo, questo è il Figlio. Vedete che abbiamo a che fare niente meno che con la rivelazione della vita trinitaria di Dio. Il mistero di Dio ci viene incontro. Gesù ci parlava del nostro fallimento e ci dice che di quel fallimento si prende cura il Dio vivente, che si è rivelato a noi. Lo Spirito Santo di Dio, maestro interiore, il Padre che ha spalancato il suo grembo, e il Figlio che nella carne umana è colui che è disceso ed è risalito, è passato attraverso la morte, ha aperto la strada, è il Cristo nell'adempimento dunque della missione che porta a compimento tutte le promesse antiche, è la guida che ci conduce lungo la strada dell'amore vero. Quell'amore vero, vedete, che rende possibile scoprire che sempre e comunque, in qualunque condizione fallimentare, noi siamo sprofondati fino a morire. Ebbene, sempre e comunque ci è donata l'occasione per consegnare la nostra vita in una dimensione di totale gratitudine. Perché il Signore è buono, perché eterna è la sua misericordia. E noi siamo discepoli di Gesù, fratelli, nella partecipazione a un'unica storia umana che è tutta ricapitolata nel grembo di Dio Padre che ci attende. Possiamo farci avanti? È l'urgenza di questa rivelazione d'amore che ci conferma con sollecitudine sempre più insistente nella scoperta possiamo anche noi presentarci nella piccolezza, per quanto miserabili siamo, la piccolezza del nostro vissuto per un servizio d'amore. Il più grande tra voi sia vostro servo, dice ancora il versetto 11. Già di questo servizio ci parlava il Salmo 100. È il servizio che è tutto impregnato di quella gioia inesauribile che apprendiamo man mano che imparando a ringraziare impariamo a abitare nel mondo come discepoli che possono mettere a disposizione limiti, insufficienze e lo stesso fallimento di cui in un modo o nell'altro hanno fatto esperienza, perché diventi il nostro discepolato, povero e meschino com'è, ma è un motivo di incoraggiamento per altri e altri ancora, fino a che saremo una cosa sola nel cuore di Dio. Fermiamoci. Leggiamo insieme il Salmo 100.